dalle pagine di Avvenire, letture e commenti settimanali a cura di Paolo Merlo per Radio Incontri in Blu. Cari amici, buongiorno. Dalle pagine di Avvenire del 22/7/2024. Facciamo una breve premessa. Devo innanzitutto scusarmi per la lunga assenza dovuta per fortuna ad eventi personali positivi, di cui parleremo nelle prossime puntate ed anche nelle altre mie trasmissioni qui su Radio Incontri in Blu. Riprendiamo da oggi questa trasmissione, come abbiamo ripreso, come stiamo riprendendo le altre durante la settimana, nel suo orario abituale e nella veste abituale, con la lettura di uno o più articoli che ci aveva dato da pensare o che ci ha dato da pensare questa volta 2 mesi fa, ma non abbiamo fatto in tempo a trasmetterli e a discuterne. Quindi ricominciamo dal 20 maggio più o meno, poi vabbè, recupereremo facilmente, con un articolo di Danilo Paolini, Il bradisismo e le riforme, è l'unità che cura. E questo editoriale del 23 maggio e dice quanto segue. Prima faccio io una piccola premessa ancora proprio sull'articolo. Oggi, con l'inizio del periodo di raccolta firme per il referendum sulle autonomie regionali e, diciamola sinceramente, sulla svendita dell'unità italiana al nord ricco, lasciando i problemi dell'immigrazione, della scarsa industrializzazione, di tutto il resto al sud, che ha le sue colpe, sicuramente. Ma passiamo ora alle considerazioni di Danilo Paolini. Trema la terra e i campi flegrei e fa paura, risveglia vecchie ansie e alimenta il senso di precarietà che accompagna questo nostro tempo. Con Pozzuoli e i suoi dintorni trema in effetti l'Italia intera, paese dalle molte fragilità strutturali e sociali. Oggi è il bradisismo a far sussultare le case e i cuori, ma appena ieri erano i campi e i comuni invasi dal fango in Emilia-Romagna. È la siccità in Sicilia. Sono le frane sulle Alpi, i boschi in cenere d'estate, il crollo del ponte Morandi di Genova, Milano che va sott'acqua quando piove tanto, diciamo appena piove, Roma che sembra non sapere risolvere il problema dei rifiuti. Si potrebbe continuare, e ci scusiamo per aver dimenticato, non c'è dubbio che l'abbiamo fatto, alcune delle urgenze strutturali, presenti e passate. Diciamo urgenze e non emergenze, perché da decenni andiamo avanti con la logica dell'emergenza e i risultati sono sconfortanti. Sappiamo anche, purtroppo, che cambiare un termine non cambia le cose, a meno che non cambi l'approccio che abbiamo con queste. Quello che manca, sembra, è la piena consapevolezza che il problema degli altri è anche il mio. Lo diceva tanti anni fa Don Lorenzo Milani, con una frase che conserva intatta la sua forza. Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia, l'egoismo, potremmo anche dire. La politica qui è da intendere nel senso più ampio, soprattutto alto, la cura del bene comune. L'avarizia oggi è facilmente traducibile con l'individualismo, che il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, ha indicato all'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani come uno dei principali mali del nostro tempo. Un'Italia da ricucire, ha titolato l'Avvenire ieri in prima pagina. Un verbo che insieme ad altri due, ricostruire e pacificare, era stato usato già 6 anni fa dall'allora presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, in apertura dei lavori del Consiglio Permanente dei Vescovi e in vista delle elezioni politiche. A testimonianza e conferma, se ce ne fosse bisogno, che le urgenze non sono né recenti né di piccolo impatto. Insieme alla sua terra che soffre, che si secca, che brucia e che si sbriciola, l'Italia trema anche per l'allargarsi delle fasce di popolazione in povertà, anche tra coloro che hanno un contratto di lavoro, per la precarietà degli impieghi, per la disuguaglianza tra chi ha tantissimo e chi praticamente niente, per la difficoltà dei giovani anche di pagare l'affitto o il mutuo di una casa e di costruire una famiglia, eppure la voglia di farlo non manca, come certifica l'Istat, per la tendenza a escludere quasi preventivamente chi arriva da altri paesi in cerca di un'esistenza migliore. Ancora il cardinale Zuppi, nell'omelia della messa celebrata ieri, 22 maggio, a San Pietro, parliamo del 22 maggio, ha invitato a ricostruire il tessuto lacerato dalle divisioni. Parlava del mondo intero, una Babele afflitta da guerre, odio e ingiustizie, sempre bisognosa dello spirito. Ma la nostra Italia non è cosa altra da questo mondo, né ne rappresenta un'eccezione. È un paese ferito, appunto lacerato, un po' disorientato e che diventa più litigioso dopo il Covid. Le cause civili nei tribunali sono addirittura aumentate. Allora la domanda che dovremmo porci tutti, ma principalmente i vertici delle istituzioni e i protagonisti della politica, è se davvero un paese così abbia bisogno di riforme come l'autonomia regionale differenziata, sulla quale gli italiani sono già ora divisi, come ha rivelato l'indagine diffusa 2 giorni fa dalla Fondazione Con il Sud. È un premierato che potrebbe privilegiare la stabilità dell'esecutivo a scapito della centralità del Parlamento e del ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica. Se abbiamo bisogno di nuovi condoni fiscali e/o edilizi, questi ultimi non di rado all'origine della fragilità territoriale, o di altre trovate di piccolo cabotaggio che spuntano quasi sempre in prossimità di scadenze elettorali, o piuttosto se questo paese non abbia una grande necessità di concordia, quando e fin dove si può, ovviamente, di onestà anche intellettuale e di un po' di sano pragmatismo per trattare i problemi di tutti, sanità, scuola, burocrazia. L'unità di territorio e di popolo è la cura di base per ogni fragilità, un patrimonio da non dilapidare. Questo è quanto ci dice Danilo Paolini sull'avvenire di ieri. Che dire, dice già tutto praticamente. Dobbiamo andare a votare un'altra volta quando ci sarà dato il referendum per questa autonomia disgraziata che dividerebbe l'Italia in troppe frazioni, in troppe, chiamiamoli feudi, anche se feudo in questo era una cosa nobile, adesso diventa una questione di... Ma non facciamo illazioni. Bene, un brano musicale, dopodiché passeremo al prossimo articolo, un'altra sicura vergogna, questo molto più recente, del 15 luglio, del famoso, direi, giudice Giuseppe Anzani, ex responsabile dei minori. Buon ascolto di Vittina Crozza, dell'originale di Licausi, e chissà perché questo titolo mi è venuto in mente da far ascoltare adesso. Buon ascolto.
Non cannoni, fui curiosa a cibo si spiari, il diamo rispondio con gran dolori, morire senza poco di campari.
Riprendiamo la trasmissione con un altro articolo. Abbiamo detto l'articolo di fondo del 15 luglio 2024 di Giuseppe Anzani, ex responsabile dei giudici minorili, e un'altra sicura vergogna. E questo è abbastanza grave, forse più grave ancora moralmente dell'articolo di Paolini che indica nella riforma, diciamo, divisiva dell'Italia. Qui si parla della pelle dei bambini e delle mamme dei bambini che vanno in carcere per aver commesso delle colpe, ben inteso, quindi tutta la serietà di questo problema, ma ci sono delle madri che lo fanno quasi a titolo professionale, di andare per le metropolitane, nei bus, negli autobus e così via, a rubare un po' di soldi, magari per dar da mangiare a questi piccoli. Quando vanno in carcere, vanno in giudizio, non possono essere carcerate perché hanno i bambini fino a un anno di età, o sono incinte o arrivano fino a un anno di età e non possono essere carcerate. Adesso, questo fino alla riforma della legge Cartabia, fine 2022, quindi siamo in pieno attuazione della riforma Cartabia e già stiamo discutendone contro. L'articolo di fondo di Giuseppe Anzani dice che i figli paghino per le colpe dei padri è una inciviltà dalla quale il mondo stenta a liberarsi. Chi nell'anno del centenario ha riletto Dante può rammentare lo sdegno e l'invettiva. Non dovei tu i figli tuoi porre a tal croce, innocenti facea l'età novella. Che i figli paghino per la colpa della madre, dalla quale non possono neppure essere separati quando essa viene messa in prigione, perché stanno ancora nel grembo, è una crudeltà dalla quale il nostro codice penale ci ha finora scampati, rinviando obbligatoriamente l'esecuzione della pena. Quindi non c'è neanche una discrezionalità, non c'è neanche una incertezza sulla cosa, c'è proprio l'obbligatorietà di andare a pena, ma nel momento in cui la signora non sarà più incinta o non sarà più in allattamento. E questo è il problema che ha sconvolto qualcuno della nostra estrema destra. Finora ho detto perché adesso, continua Giuseppe Anzani, adesso si vuol cambiare. Si vuole che il rinvio della galera a più tardi non sia più obbligatorio per le donne incinte e col bimbo fino a un anno, ma solo facoltativo, secondo che al giudice parrà. Cosa che già funziona se i bimbi hanno passato l'anno, hanno passato l'anno e stanno sotto i tre e devono andare in prigione insieme con la mamma condannata. È questo il colpo di genio del DDL sicurezza per salvare i borselli sul metrò, un'ossessione televisiva dall'astuzia delle mamme ladre nel testo blindato in commissione nei giorni scorsi. Dunque parliamo di donne incinte, puerpere, mamme col lattante al seno o il bimbo svezzato, potranno finalmente finire dentro una prigione col figlio. Uno sprazzo di pietà vuole che sia un istituto a custodia attenuata per detenute madri, cosa che nell'ordinamento penitenziario deve assomigliare a una specie di asilo nido invece che ad una galera. Se poi il figlio ha più di un anno, la detenzione in queste case per le mamme condannate è solo facoltativa e non più obbligatoria, e ciò significa che secondo il sistema ci possono essere bambini il cui orizzonte nell'età di infanzia è disegnato da celle sbarre, a seconda del giudice ovviamente. E civiltà questa? Anzani, come sempre, si volge al più debole e al più indifeso. A nessuno viene in mente di chiedere che cosa accade a un figlio nel periodo della gestazione nel grembo, se la madre patisce dolore, emozioni di ansia, paura, disistima, abbandono. Le neuroscienze fanno evidente quanto ciò influenzi lo sviluppo fetale, perché tutto ciò che la madre prova raggiunge il bambino con una connessione emotiva non meno intensa di quella che ne alimenta la vita fisica attraverso il cordone ombelicale. E dopo il parto, il primo anno di vita, è proprio quello in cui la costruzione, lo sviluppo del sistema nervoso si struttura in un picco prodigioso. Intercettare questo sviluppo, che è qualcosa di unico, che sa di miracolo della vita, che è un'esperienza di deprivazione, di separazione, di limitazione, è violenza contro la vita innocente. Del resto, la riflessione giuridica e umana sul problema della punizione delle madri condannate, che non possono affidare a nessuno i figli piccoli e per i quali la soluzione residua a causa dell'età dei bimbi e delle sfavorevoli ipotesi facoltative, può risultare ancora lacella. Questa osservazione ha condotto, nei decenni passati, i ministri della giustizia a virtuose parole che gli attuali umori vendicativi della sicurezza dei borselli in metro vanno trasformando in grida nel deserto. Qualche ricordo dei ministri passati e le affermazioni che hanno fatto loro in merito. Clemente Mastella, 2007, al convegno perché nessun bambino varchi più la soglia del carcere. Siamo agli inizi di una rivoluzione culturale che finirà 8 anni dopo. Angelino Alfano, 2009, un bambino non può stare in cella. Paola Severino, 2013, in un paese moderno è necessario offrire ai bambini, figli di detenute, un luogo dignitoso di crescita che non ne faccia dei reclusi senza esserlo. Nel 2014, un anno dopo, Anna Maria Cancellieri, stiamo lavorando perché vogliamo far sì che non ci siano mai più bambini in carcere. Un anno dopo ancora, 2015, Andrea Orlando, entro la fine dell'anno nessun bambino sarà più detenuto. Sarà la fine di questa vergogna contro il senso di umanità. Qui non so se era stato iniziato già il procedimento, quindi si poteva già fare una selezione diversa. Alfonso Bonafede, 2019. Ho pianto quel giorno del 2018 quando la giovane detenuta gettò i suoi due figli dalle scale della sezione nido del carcere di Rebibbia. E 3 anni dopo, 2 anni fa, Marta Cartabia, come dicevamo prima, mai più bambini in carcere, anche solo un bambino ristretto è di troppo. E adesso, si domanda Giuseppe Anzani concludendo questo articolo e lasciando l'interrogativo aperto. A parte che avuto un'esperienza anche abbastanza lunga di volontariato in carcere, mi piace chiamare i detenuti non detenuti ma ristretti, come si chiamano loro, e mi piace che l'abbia pronunciato, anche se non mi piace molto la riforma Cartabia, mi piace che l'abbia usata un ministro dello Stato parlando di persone che sono ristrette, che sono praticamente senza la libertà. Speriamo in bene e speriamo che anche questa legge, non si capisce bene a quale principio cristiano, visto che viene dato da chi si proclama a gran voce e va in giro con i rosari, cattolico, cristiano, sappiamo com'è il nostro governo e quindi dobbiamo tenercelo perché l'abbiamo anche votato, perché qualcuno, anche di cattolico e anche ingombrante, ha votato per queste cose incivili. Giuseppe Anzani, Avvenire, 14 luglio 2024. Per finire, un altro brano che mando anche abbastanza spesso, ma perché riguarda i bambini, è Famoso Bambini di Paola Turci. Purtroppo lo devo mandare spesso, perché troppe volte dobbiamo parlare di problemi di bambini. Buona settimana a tutti e a risentirci fra una settimana.
Bambino armato e disarmato in una foto senza felicità, sfogliato e paginato in questa vita sola che non ti guarirà. Crescerò e sarò un po' più uomo ancora, un'altra guerra mi collerà. Crescerò, combatterò questa paura che ora mi sfido. Sorriso.